File 12, pagina 73. È però importante sentire la voce di chi in campo non contava, non poteva sapere ed ha registrato nella memoria solo la sua liberazione. Nella Baroncini, ricoverata al Revir fin dal febbraio, protetta da una dottoressa slava e scampata per miracolo alle selezioni, ricorda solo che una mattina, svegliandosi dal solito dormiveglia, aveva sempre la febbre a 39-40, vede alcune slave con dei fazzoletti rossi e poi sente gridare: «Ci sono i russi!». Cerca di scendere dal letto, ma ricade sulle ginocchia, e di quei russi ricorda solo un soldato grande e grosso con una vanga in mano, e poi, dopo un giorno o due, il ritiro del pacco, fonte di tanti guai, e le pappe dolci di riso e farina distribuite 3 volte al giorno dall'organizzazione sovietica. Un'altra storia di liberazione ci viene da Maria Arata, Il Ponte dei Corvi, Murcia, Milano, 1979, che per una circostanza fortunata è stata cacciata via dall'ultima colonna in partenza per l'evacuazione ed ha potuto rimanere a Ravensbrück negli ultimi 2 giorni, in attesa della liberazione. Il 30 aprile, uscita per recuperare viveri, vede sul Lagerplatz delle prigioniere che sventolano fazzoletti e sul terrapieno, oltre al muro, una lunga fila di uomini a cavallo. Subito dopo assiste alla loro entrata in lager e all'assalto affettuoso delle prigioniere russe e slave, folli di libertà. A questo punto si ritira in baracca, nell'incapacità fisica e psichica di partecipare alla gioia. Lo spettacolo indescrivibile di molte detenute trovate in stato comatoso nei letti a castello, abbandonate da giorni, non le permette di partecipare alla gioia collettiva. Il giorno dopo, 1° maggio, assiste ma non partecipa alla festa per le strade del lager con i soldati russi che danzano con le loro compatriote. Del 1° maggio, invece, M.C. Vaillant Couturier ricorda l'emozione provata quando, uscita per cercare materassi per le ammalate nelle villette SS, per la prima volta dopo tanti anni può assaporare la gioia della solitudine. Nessuno può sapere che cosa voglia dire poter stare soli, finalmente, dopo tanta promiscuità. Dice Primo Levi, nella prima pagina della prefazione a I sommersi e i salvati, «E quando anche qualche prova dovesse rimanere e qualcuno di voi sopravvivere, la gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per essere creduti. Dirà che sono esagerazioni della propaganda alleata e crederà a noi che negheremo tutto e non a voi. La storia dei lager saremo noi a dettarla». La verità di questa affermazione le italiane la sperimentano subito, fin dai primi giorni della liberazione. Gli stessi internati militari, che peraltro le aiutano e si prodigano per assisterle, non credono ai loro racconti, a meno che non abbiano avuto la ventura di lavorare a fianco di deportate in fabbrica o alle macerie. Ma anche con questi punti di riferimento molti dubbi permangono. Non riescono a capire i motivi della deportazione, non riescono a credere a tutto. L'enormità dei crimini raccontati, delle camere a gas, delle selezioni, degli esperimenti chirurgici, li lasciano scettici. La stessa cosa succede agli alleati, specie con quei reparti che non hanno vissuto il dramma della liberazione dei lager. Americani prima e inglesi poi. Parlo di quei reparti che nei primi giorni dopo la liberazione hanno dovuto occuparsi delle decine di migliaia di prigionieri militari, civili e politici di tutte le nazionalità ammassati nelle strade e nelle campagne dell'estremo nord, non hanno prestato una particolare attenzione alle deportate. Quelle larve umane costituiscono un problema in più, non previsto da nessun manuale di guerra. Solo le moribonde sono avviate negli ospedali, le altre devono arrangiarsi. I russi le scaricano agli americani, gli americani agli inglesi e gli inglesi ai tanti lager militari italiani dispersi sul territorio e divenuti quasi autonomi dopo la liberazione. E gli italiani mescolano le deportate con le civili, con le volontarie, con le spose di guerra. Le accolgono con affetto, certamente le curano, rubano per loro verdura fresca e patate, le rivestono, rinunciano addirittura alla loro razione di latte, ma non credono. L'angoscia di non essere credute inquina fin dal primo giorno la gioia della libertà, provoca un disagio oscuro. Dice Nella Baroncini, Le donne di Ravensbrück citato, in quel campo italiano c'erano dei militari che quando parlavamo ci guardavano come delle povere cretine. Dicevano che eravamo un po' esaltate e basta. Elina, sua sorella, liberata a Salzwedel e poi trasferita a Bergen-Belsen in un'enorme caserma, aggiunge: mi ricordo che si preparavano grandi elenchi per ritornare in Italia e subito mi hanno segnata come civile. Ma poi ho detto, no, io sono politica. Ma come? Una donna politica? Non esiste. Non si può. Il disagio oscuro si accentua al ritorno in Italia. Lo testimoniano tutte le deportate che hanno scritto e che hanno raccontato. Livia Borsi, per ottenere un lavoro, va a lavare i cessi e i pavimenti alla San Giorgio. Anna Cherchi farà lo stesso lavoro alla Fiat. Rita Bergesio non troverà lavoro fisso perché ha superato i limiti di età. La signora Stanzioni, che aveva fatto domanda di pensione, si sente dire da un ufficiale medico: perché non è rimasta a casa a fare la calza? Elena Napolitano, sul treno che la portava a casa, nel bisogno di raccontare la sua storia alla signora che le siede di fronte, si sente rispondere: per carità, signora, non mi dica di più. Tutti abbiamo avuto la nostra guerra. A casa mia, pensi, ho avuto tutti i vetri rotti. Elena Napolitano tornava da Auschwitz. Il disagio oscuro inquina anche la gioia del ritorno in famiglia, perseguita nei sogni, avvelena il quotidiano. È la presa di coscienza che quell'esperienza ci ha resi diversi e che diversi rimaniamo. Abbiamo visto e vissuto il disumano, ma non possiamo raccontarlo, perché gli uomini rifiutano di sapere, di capire e di credere al disumano. Pagina 75.